Educación 21 è il centro di competenza nazionale per l'educazione allo sviluppo sostenibile. Educación 21 sostiene dunque in tutta la Svizzera scuole, classi e insegnanti che si propongono di praticare l'educazione allo sviluppo sostenibile secondo i piani di studio della scuola dell'obbligo. Più informazioni su www.educación21.ch. Radio e Educación 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo una classe di maturità del Centro Professionale Commerciale di Locarno e oggi parleremo della biodiversità e delle specie invasive del nostro territorio ticinese. Affronteremo come prima la tematica in generale con il responsabile WWF Ticino e intervisteremo 5 specialisti per ogni specie invasiva trattata.
Buongiorno a tutti, siamo il gruppo che tratterà il primo tema di quest'oggi, il WWF e la biodiversità. Il nostro gruppo è composto da
Marina, Charlotte,
Giulia
e Claudia.
Oggi abbiamo il piacere di avere in studio il signor Francesco Maggi, il responsabile del WWF della Svizzera italiana. Da adesso iniziamo con le domande.
Allora, la prima è: da quanto tempo attivo all'interno del WWF?
Ecco, prima di tutto grazie per avermi invitato a darmi questa occasione di spiegare in poche parole cos'è la biodiversità. Io ho iniziato come volontario a collaborare col WWF nel lontano 1986, ero animatore di campi e poi 10 anni dopo, nel 1996, ho avuto la fortuna di trovare un lavoro all'interno del WWF ed eccomi qua, sono passati 21 anni, 21 anni molto, molto intensi.
Oltre al WWF, è attivo in altri modi nella protezione dell'ambiente?
Sì, sono anche attivo politicamente, dal 2003 sono entrato in Gran Consiglio e dal 2011 sono capogruppo del Partito dei Verdi, un'attività, a mio modo di dire, molto importante per sensibilizzare i politici che, ahi noi, non sono molto sensibili ai temi della protezione della natura di solito.
Sì, e cos'è che l'ha spinta ad avere questo stile di vita così protettivo verso l'ambiente?
Ma sicuramente ha influenzato molto il mio modo di pensare e vedere l'ambiente, i miei anni a Zurigo, al Politecnico, perché ho avuto modo di anche capire, studiando, l'importanza di i processi in natura, dell'ecologia. Io ero studente di chimica, tra l'altro, e quindi ho visto soprattutto i disastri che poteva provocare la chimica verso l'ambiente. Però devo dire che già di questo, ovviamente, a Zurigo si è a contatto con una cultura che è molto diversa dalla nostra, quella latina, dove tendenzialmente si considera la natura qualcosa da sfruttare. Un uomo è un uomo solo se spara agli animali, non se li protegge, e via dicendo. E poi sicuramente la mia infanzia, io sono cresciuto in un piccolo paese ai piedi del Monte Generoso, e quando, diciamo che si viveva a stretto contatto con la natura. Io mi ricordo quando ero bambino, quando mi svegliavo la prima cosa che facevo era alzare le calzette e i pantaloni, guardare nel pantofolo, perché almeno 2-3 volte all'anno ci trovava uno scorpione, no, all'interno, che cercava il caldo. Poi si usciva in giardino, la prima cosa che si faceva era prendere la scopa e togliere tutte le ragnatele che impedivano il passaggio lungo i viottoli. E il giardino io cercavo, vivevo e conoscevo, perché ero curioso, ecco, di scoprire quello che c'era nel mio giardino. Oltre a esserci i ricci, ecco, le volpi, tantissime farfalle, uccelli così, c'erano anche rospi, c'erano l'orbettino, il colubro, addirittura qualche vipero ogni tanto. Ecco, animali come la cetonia dorata, che non so nemmeno, ecco, se conosciuta al giorno d'oggi. Mio papà mi insegnava ancora come si faceva a legare lo spago attorno alla cetonia per giocare come fosse un aquilone, no? Ecco, questo lo faceva ancora mio padre. Io già allora mi rifiutavo di trattare gli animali in quel modo. E devo dire che purtroppo oggi la casa, ci abitano ancora i miei genitori, c'è ancora il giardino, tutto attorno si è costruito. Devo dire che purtroppo di questi animali ne esistono ancora veramente pochissimi. A casa mia ci sono ancora formiche, lucertole, ma molti di questi animali sono scomparsi, sono arrivati a noi, le zanzare, i tigri, quelle sì, ce ne sono tante. A mio modo di vedere, veramente è una perdita importante, e sono trascorsi neanche 50 anni da allora.
Perfetto, adesso facciamo una breve pausa con una grande hit di Michael Jackson, Another Part of Me.
Yeah. Bene, dopo questa breve interruzione con questa bellissima canzone, riprendiamo con le domande. Saprebbe dirci circa quanto spende il WWF Svizzera e il WWF Svizzera Italiana globalmente?
Beh, se guardiamo il budget del 2016, il WWF Svizzera ha raccolto 38 milioni, gran parte di questi, e oltre il 70% spesi per i progetti. Ovviamente una parte dei fondi dobbiamo spendere per il personale e per l'acquisizione, ricerca dei fondi, ricerca di soci, perché anche quella fa parte della nostra attività. Il WWF della Svizzera Italiana ha un budget molto più modesto, sono comunque 100.000 franchi che riusciamo a spendere, e in ogni caso noi di regola paghiamo, contribuiamo con 5-10% un progetto, poi c'è il cantone, altri comuni, altri enti che contribuiscono, quindi questi soldi poi si moltiplicano.
Ok, bene, e adesso passiamo all'altro tema, cioè la biodiversità, e dunque le chiediamo di darci una breve spiegazione di appunto la biodiversità.
Sì, il termine biodiversità è stato utilizzato per la prima volta da un ecologo americano di nome Edward Wilson circa 40 anni fa. Lui con questo termine intendeva la diversità delle specie, quindi quante specie ci sono in natura. Poi il termine è stato comunque ampliato per designare comunque anche la diversità degli habitat, che sono importanti per la natura, e sempre più viene utilizzata anche all'interno delle singole specie per la diversità genetica. In molte specie ci sono tutta una serie di razze, compresa quella umana, e di varietà, se si parla di vegetali, ci sono migliaia di varietà di meli. Oggi ne conosciamo poche, ma in realtà ecco, la natura è molto più ricca e complessa. Quindi per biodiversità si intende veramente la ricchezza, la diversità della natura, ecco, di tutte le specie su questo pianeta.
Ok, grazie mille. Adesso un'altra breve interruzione con una canzone di Ozuna che si chiama Tu Foto.
Ni una llamada, como si nada de nada, y no quieras saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco. Volviendo loco.
riprendiamo con le domande e vorrei chiederle quante specie protette ci sono in Svizzera.
Guarda, è difficile dare una risposta dettagliata a questa domanda perché noi non sappiamo nemmeno quante siano le specie in Svizzera. Se ne conoscono diverse decine di migliaia, sono conosciute in particolare i generi più specie più comuni, grandi, ma si stima che ci siano almeno 70.000 specie appartenenti ai cinque regni, con animali, funghi, vegetali, cioè, molti di questi non sono nemmeno conosciuti. Negli insetti, per esempio, ci sono 22.000 e passa specie conosciute, di cui 2.300 ragni, ma dire quanti sono minacciati non lo sappiamo nemmeno noi. Preoccupa, se avete visto, sentito la notizia ieri sera al telegiornale, che in Germania sono stati fatti recensimenti degli insetti alati e dopo 30 anni sono stati trovati il 75% in meno, ecco, di insetti a livello numerico, quindi è una debacle veramente preoccupante. Sono più conosciuti invece i generi di specie più grandi, come i pesci, gli anfibi, i rettili, uccelli, mammiferi, lì sappiamo che le cose non vanno molto bene, ecco, il 70% degli anfibi sulla lista rossa delle specie minacciate, quella dei rettili addirittura arriva all'80%, e comunque che uccelli, mammiferi e pesci siamo tra il 30 e il 40% di specie minacciate.
Sì, quindi, secondo lei quali sono le cause che mettono in pericolo queste specie viventi?
Ma sicuramente sono tantissime le cause, ma una su tutte è la competizione del genere umano, cioè calcolate che in Ticino negli ultimi 10 anni in media la popolazione è aumentata di 3.000 abitanti all'anno, più aumenta la popolazione più aumentano ovviamente il nostro bisogno di spazi, il nostro bisogno di risorse, e quindi noi siamo i diretti responsabili perché distruggiamo, sottraiamo spazi, habitat agli animali, e questo è l'aspetto più preoccupante. In Svizzera delle paludi o dei boschi golenali, che sono i boschi di pianura bagnati dai fiumi, sopravvivono solo il 10% di quello che c'erano solo 200 anni fa. Quindi, ecco, chiaro, sparendo gli habitat anche le specie diminuiscono e scompaiono. Ma come vi dicevo prima, sicuramente, visto che dove abitavo io c'era molta agricoltura, adesso non c'è più, l'agricoltura è scomparsa in molte zone, e quella che rimane è un'agricoltura molto intensiva che utilizza tanti pesticidi e sostanze per combattere i parassiti, e questo ha creato grossissimi problemi ed è una delle cause principali anche della scomparsa di molte specie legate agli ambienti agricoli tradizionali, ecco, addirittura la rondine, che quando ero bambino era una specie comune, oggi è diventata molto, molto rara, e la popolazione europea di rondine diminuisce con un tasso del 3-4% all'anno.
Perfetto, e adesso passiamo a un'ulteriore breve pausa con Sweater Rider di Neighborhood. All I am is a man, I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. You and
store, everyone the other beats hard for.
Riprendiamo la nostra intervista. Come arrivano le specie invasive in Ticino?
Allora, sì, è vero. A fronte di tante specie che scompaiono, ce ne sono altre che arrivano. Molte non fanno disastri, non ce ne accorge nemmeno, si scopre dopo anni che le abbiamo. Altre invece sono problematiche. L'arrivo delle specie è dovuto soprattutto alla globalizzazione, quindi allo spostamento di persone, soprattutto di merci, da un capo all'altro del mondo. Sappiamo che molte specie arrivano via container, per esempio, dal porto di Genova, infatti è appena arrivato in Ticino la zanzara coreana, che segue già quella, la tigre, che è già problematica, e quella è partita da Genova. E molto probabilmente anche il coleottero giapponese eccetera hanno seguito la stessa via. Ci sono altre specie che sono partite dalla Malpensa, quindi sicuramente sono arrivati via aereo, e altri che seguono per esempio la via, le strade o la ferrovia. Ci sono degli studi già decenni di anni fa proprio sulla botanica lungo le vie della ferrovia, perché già allora si è scoperto che c'era tutta una serie di specie vegetali che erano arrivate proprio perché trasportate dalle merci, sempre le merci con la ferrovia. Questo è uno dei grandi fattori. E più recentemente uno dei fattori adesso trainanti è sicuramente il cambiamento climatico. Abbiamo molte specie che vivono in ambienti caldi mediterranei, che stanno colonizzando le nostre regioni. Per esempio l'assiolo, che è un piccolo gufo tipico del Mediterraneo, mi ricordo che si andava in Grecia o in Sardegna a sentirlo, adesso se va alle bolle è pieno. Il grucione, ecco, ci sono tante specie che sono proprio amanti del caldo, che si stanno installando da noi, proprio perché le temperature sono aumentate.
Ok, ultima domanda di quest'oggi. Secondo lei quali sono le azioni che si possono fare individualmente in quanto cittadino per sostenere la protezione della biodiversità?
Ma guarda, sembrerà strano, ma sicuramente una delle azioni bisognerebbe partire proprio dall'alimentazione, da quello che mangiamo. È molto importante cercare di mangiare più possibile bio, non dico che deve essere fatto sempre su qualsiasi cosa, ma se noi riusciamo a eliminare i pesticidi e tutte le sostanze prime dell'agricoltura, abbiamo già fatto un bel passo avanti. Quindi i prodotti biologici permettono sicuramente a molte specie di recuperare. Ma anche la scelta di alcuni cibi così può aiutare la biodiversità. Io penso per esempio al succo di mele, non so quante lo bevono, non il succo di mele industriale, ma ci sono succhi di mele con il marchio che provenienza da alberi ad alto fusto, quindi sono quelli che aiutano per esempio l'odolaio o la verla capirossa, che sono specie proprio legate ai frutteti ad alto fusto, non quelli basso industriale. E quindi l'alimentazione sicuramente può fare qualcosa, può fare molto. E poi non so se avete i balconi, il giardino, ecco, bisogna fare attenzione a quello. Noi organizziamo tutti gli anni un concorso per i balconi fioriti, consigliando le specie che attirano le farfalle, eccetera. Oppure si può partecipare anche alle azioni di ecovolontariato che noi come WEF organizziamo. Vi lascerò l'invito per sabato, questo pianteremo 600 arbusti a Gordola lungo la Golena. Sono anche azioni simpatiche dove ognuno può contribuire a arricchire la biodiversità di casa nostra.
Ok, perfetto, grazie mille.
A voi.
Passiamo così con la nostra ultima canzone, che si chiama If Everyone Cared dei Nickelback.
From underneath the trees we watch the sky, confusing stars. Everyone cares, nobody cries.
Allora, vorremmo prendere questi pochi minuti per ringraziarla per la sua collaborazione e per il suo impegno, e volevamo comunque dirle che ne siamo grati per aver accettato il nostro invito, e sperando che le persone ci ascoltino possano aver capito qualcosa di più e imparato anche nuove lezioni di vita.
Grazie, sono io che devo ringraziarvi per avermi dato questa possibilità, è sempre un piacere, ecco, vedere giovani che si interessano a questi temi, che danno speranza, ecco, per il nostro futuro.
Perfetto, allora vi ringraziamo a tutti dell'ascolto e ascoltate la prossima canzone.
Radio e Educazione 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, nei prossimi 20 minuti il nostro gruppo affronterà il tema del cinipide e del castagno. Oltre a un breve reportage del cinipide ci sarà un'intervista a un esperto di materia, Eric Gehring, ma prima di tutto ciò il nostro gruppo è composto da me, Daniel Garcias Mestre,
Petar Jovic, buongiorno,
e Ferdinando Filippi.
Ma buongiorno. Cominciamo subito con il scoprire cos'è il cinipide, e ce lo dice Petar.
Cinipide del castagno, chiamato anche con il suo nome scientifico Dryoscosmus coryphilus, è un insetto simile ad una vespa ed appartenente all'ordine degli imenotteri. L'aspetto che rende questo insetto una specie invasiva e scomoda è il fatto che danneggia le piante di castagno e i loro frutti. Infatti questo insetto depone le sue uova proprio all'interno delle gemme. Successivamente, durante la germogliazione, dalle gemme infestate si formano delle galle al posto delle foglie, germogli o fiori. L'insetto è originario della Cina, si è poi subito diffuso in Giappone. Vi sono inoltre state migrazioni in Corea. Negli anni 70 circa è invaso gli USA ed è arrivato poi in Europa solo negli anni 2000. In Ticino, più precisamente nel Mendrisiotto e nel Luganese, si sono notate le prime presenze dal 2009. Una particolarità del cinipide è il fatto che all'interno di questa specie vi sono solo femmine, di conseguenza la produzione di questo insetto è asessuata. Nel periodo tra giugno e luglio, abbandonate le galle, queste larve sfalfallano.
Bene, adesso un po' di musica con Young, Dumb and Broke di Khalid. Thinking of me just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young
time and we argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and blue, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Still got love to give while we're young, dumb, young, young, dumb.
Siamo qui dopo questa bellissima canzone con Eric Gehring, collaboratore scientifico dell'Istituto Federale della Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, PSL, di Cadenazzo, il quale risponderà a delle domande inerenti al tema fatte da Peter e Ferdinando.
Buongiorno Eric, benvenuto a Radiobus. All'inizio ci potrebbe spiegare per favore in breve di cosa si occupa?
Sì, allora, ciao a tutti. Io principalmente negli ultimi anni mi sono occupato di tutto il monitoraggio del cinghiale del castagno, il che significa controllare che, grazie all'arrivo del suo nemico naturale, la situazione ritornasse a posto e i castagni, i boschi tornassero in salute.
Stiamo parlando di una specie invasiva, il cinghiale del castagno per l'appunto, ma se prestiamo attenzione anche il castagno non è una pianta originaria del Ticino. Cosa può dirci a riguardo?
Che è un'ottima domanda, però non oserei definire il castagno una specie invasiva, perché una specie per essere definita tale deve prima di tutto diffondersi in modo spontaneo e molto massiccio e arrecare un danno o alle persone o all'ecosistema. Il castagno invece, prima di tutto, si è diffuso largamente grazie all'azione dell'uomo in epoca romana. E inoltre, oltre a non recare nessun danno, era una vera e propria salvezza per le popolazioni, soprattutto rurali. In periodo di carestia e di crisi di fame, il castagno gli dava una sussistenza essenziale. Era in effetti chiamato l'albero del pane. E se guardiamo la sua origine proprio nativa, in Europa c'è solo la specie castagna sativa ed era presente inizialmente al sud Europa. Ultimi studi hanno mostrato che già 8.000-8.500 anni fa si sono trovati dei pollini sopra il monte di Ascona, quindi il castagno poteva essere già presente prima dell'arrivo dell'uomo in maniera sporadica.
Ok, e ci potrebbe spiegare come è arrivato qua in Ticino?
Allora, magari è interessante dire come è arrivato nel primo posto dell'Europa in Italia. E molto probabilmente è arrivato con degli scambi tra vivaisti e importazioni di materiale che contenevano materiale alberi e marze che contenevano il cinghiale dalla Cina. Da lì si è diffuso o tramite auto e furgoncino spostando le piante e oppure per via naturale, favorito anche dai venti.
Bene, con questa risposta è finita la prima parte dell'intervista. Ora momento musica con One Dance di Drake, Wizkid e Kyla.
On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance.
All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Educación 21 è il centro di competenza nazionale per l'educazione allo sviluppo sostenibile. Educación 21 sostiene dunque in tutta la Svizzera scuole, classi e insegnanti che si propongono di praticare l'educazione allo sviluppo sostenibile secondo i piani di studio della scuola dell'obbligo. Più informazioni su www.educacion21.ch.
Riprende ora la seconda parte dell'intervista con Peter.
Ecco, vorremmo sapere cosa ha fatto la Confederazione in merito a questo problema in Svizzera, la Confederazione Svizzera.
Allora, la prima a attivarsi, diciamo, non è stata la Confederazione, ma è stata la sezione forestale e fitosanitaria del Canton Ticino, perché quando c'è un allarme, diciamo così, che arriva dalla popolazione, vengono contattati loro. Quando poi si sono accorti entrambi che l'unica soluzione efficace fosse introdurre il suo nemico naturale Thorimus sinensis, hanno fatto una richiesta ufficiale alla Confederazione per ricevere l'autorizzazione, che inizialmente gli è stata negata. Quello che ha fatto la Confederazione in seguito è finanziare un progetto insieme sempre alla sezione forestale del Canton Ticino per monitorare l'evoluzione dei danni e della popolazione del cinipide e l'efficacia di questo nemico naturale che sarebbe comunque giunto dall'Italia.
Ok, e quindi perché non è stato fatto lo stesso qua in Ticino come in Italia?
Allora, si sapeva prima di tutto che sarebbe arrivato in ogni caso dall'Italia. Secondariamente, non di meno, la Svizzera ha delle regole molto ferree sull'introduzione di organismi estranei al contesto svizzero e soprattutto nel campo della lotta biologica la storia ha mostrato che non sempre è una buona cosa inserire un nemico naturale, come per esempio il caso della coccinella asiatica è stata inserita per combattere dei tipi di afidi specifici e la coccinella è riuscita a scappare da queste serre e ha praticamente eliminato la nostra nostrana.
Ok, e invece quella chimica perché non è stata impiegata?
Quella chimica, prima di tutto la chimica è totalmente vietata nei boschi e sarebbe impensabile di pensare di spruzzare su tutto il cantone l'insetticida, perché anche là ci sarebbe una rivolta popolare, penso. E in seguito l'insetto passa 11 mesi all'anno all'interno di queste galle, in cui è molto difficile raggiungerlo con la chimica e ucciderlo, quindi è totalmente inefficace.
Ecco, ora parliamo un po' più di economia. A livello economico, che danni ha causato il cinipide?
Io non sono molto bravo con i numeri che si riflettono sui soldi, però posso dirvi che prima di tutto la Svizzera importa tantissime castagne dall'Italia per il consumo, e dato che i prezzi della castagna sono saliti alle stelle, il primo danno, diciamo proprio monetario, si potrebbe quantificare lì. Inoltre le piante di castagno nei momenti di epidemia più estrema sono cresciute 70% in meno della media normale, quindi anche lì potremmo quantificare un danno per l'industria del legname, perché in quegli anni di colpo si sono visti 70% di legno di castagno in meno. Inoltre vi è un'altra cosa carina che abbiamo analizzato, è che il miele di castagno, anche gli apicoltori che producevano proprio il miele 100% di castagno, in quelle annate lì non sono più riusciti a produrre un miele totalmente di castagno, dunque abbiamo anche dei danni su dei prodotti secondari, ma molto tipici del Canton Ticino.
Okay. Adesso ormai sta scomparendo questo cimipiede del castagno, ma ritornerà ai livelli di prima o se ne andrà via per sempre?
Un organismo nuovo, quando viene introdotto in un'area geografica nuova, è molto difficile che venga eradicato se non si agisce tempestivamente subito. In questo caso quello che succederà è che sia Torimus sinensis, il nemico naturale del cinipide, che il cinipide resteranno per sempre, ma a livelli molto bassi, al punto che le galle non le vedremo più del tutto, a meno che non andremo a cercarle. Questa è la situazione a Cuneo adesso in Italia, dove tutto è iniziato ed è più di 10 anni che la situazione è più o meno a posto.
Ok, siamo giunti alla conclusione di questa intervista. La ringraziamo veramente tanto per la sua disponibilità e per aver accettato di venire a Radiobus. E niente, le auguriamo un buon pomeriggio. Arrivederci.
Grazie anche a voi e complimenti per le belle domande.
Niente. Grazie mille.
Siamo quasi giunti alla fine di questa trasmissione e sulle note di Mi Gente, di J Balvin, Willy William e Beyoncé ringraziamo tutti per l'ascolto. Da Daniel, Peter e Ferdinando un grande saluto e vi auguriamo una piacevole continuazione con Radiobus.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper.
Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis pies. Soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel.
Mi toda mi gente se mueve,
la fiesta la llevo en mis genes, soy la reina de los nenes.
Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
La fiesta no para, apenas comienza.
Se compre, se compra, más chévere, la 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 la.
Francia, Colombia,
freeze. J Balvin, Willy William,
Beyoncé,
freeze.
Lo DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y
plano. ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tête.
Azul, are you with me?
Say yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres,
yeah, yeah, yeah.
Say my body's staying wetter than the ocean.
Say that Creole in my body's like a potion.
I can be a beast or I can give you emotion.
Please don't question my devotion.
I've been giving birth on his head because I'm fertile.
These double C's on his back.
One more double D's in his bed.
If you really love me, make an album about me.
Word up.
Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway.
Like, lift up your people.
Texas, Puerto Rico.
Milan to Mexico.
¿Y dónde está el gigante?
Me fue a bouger la tête.
¿Y dónde está el gigante?
Thank you.
grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí.
Gente no se detiene, así nadie.
¿Y dónde
quiere
está el gigante? Me fue a buscar la teta.
Azul, are you with me?
Hey, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres,
luego.
Power Up Radio e Educazione 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch. Come faresti una trasmissione radio sullo sviluppo sostenibile? Che nome gli daresti e che tema sceglieresti? Inviaci una breve email a info@powerup.ch, ripeto, info@powerup.ch, o un messaggio WhatsApp vocale di massimo un minuto allo 076 577 41 52, ripeto, 076 577 41 52. In palio due fantastiche radio di AB Plus.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Power Up. In questi 20 minuti parleremo della cimice marmorizzata, una specie invasiva arrivata nel nostro territorio nel 2013. Questo insetto ha portato molti danni alle agricolture svizzere e anche ticinesi, e non si è trovata ancora una soluzione efficace. Noi siamo tre ragazze della classe di maturità, io mi chiamo Liliana e ho 19 anni e le mie compagne sono...
Michela Corchis e ho 18 anni.
Valentina Bonetti e ho 19 anni.
Oggi qui con noi c'è la signora Cristina Marazzi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, sezione Agricoltura, Servizio Fitosanitario. Adesso inizieremo, cioè presenteremo la signora Cristina Marazzi, prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Partiremo con la nostra intervista, prego Michela.
Allora, iniziamo la nostra prima intervista con una domanda. Quanto dura la vita di una cimice asiatica?
Allora, una cimice asiatica ha più o meno la durata di un anno, le cimici che ci troviamo adesso in casa sono allo stadio adulto e passeranno l'inverno come adulti, poi andranno in natura in primavera quando ci saranno i primi frutti e deporranno le uova e poi nel corso di giugno o luglio cominceranno a morire.
Perfetto. Come è stata scoperta la cimice asiatica in Ticino?
Come è stata scoperta? Diciamo che con i normali monitoraggi nostri che facciamo di routine abbiamo cominciato ad avere il sentore della sua presenza perché abbiamo individuato dei danni sulla frutta che non erano comuni, per cui avevamo cominciato a vederla. Poi ufficialmente è stato il Museo di Storia Naturale Michele Abderalden che ha dato la notizia nel settembre del 2013.
Ok, adesso facciamo una piccola pausa con una canzone di Imagine Dragons del nuovo album e il titolo è Thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are?
Siamo una classe della maturità commerciale e il 20 ottobre dalle 14 alle 16 saremo alla CPC di Locarno per parlare di specie invasive del Ticino. Potete ascoltarci su www.powerup.ch e... cosa che devo dire? Connettetevi.
Continuiamo la nostra intervista. Quali soluzioni ha preso il servizio fitosanitario cantonale per eliminare questa specie invasiva?
Diciamo che eliminare è una parola grossa, comunque abbiamo cominciato subito dal 2014 con un monitoraggio, anche perché all'epoca si sapeva ancora molto poco di questa cimice, per cui l'abbiamo seguita un po' più da vicino e quindi dei monitoraggi mirati con delle trappole per capire dove e quando è presente la cimice sul terreno o in mezzo alle colture, e poi chiaramente abbiamo stabilito delle collaborazioni con gli istituti di ricerca proprio per tentare tutti insieme di trovare delle soluzioni, che adesso concretamente ce ne sono ancora molto poche, ma quello che riusciamo a dire dopo 2 anni di studi, non solo fatti da noi, ma che comunque sappiamo molto di più sul comportamento di questa cimice, e poi alla fine cercheremo delle soluzioni pratiche, tipo l'utilizzo di queste trappole che sembrano funzionare molto bene proprio per diminuire la presenza di queste cimici.
Speriamo di trovare una soluzione.
Speriamo, sì.
Il cantone ha pensato di inserire nel territorio un nemico per questo insetto?
Ma quella sarebbe la soluzione più semplice. Chiaramente, come tutti gli insetti, ha il suo nemico naturale, solo che essendo una specie asiatica il nemico è anche asiatico, e c'è una legge che vieta la liberazione di specie non indigene nel territorio, per cui dobbiamo prendere altre soluzioni. La via più logica è quella di vedere se ci sono potenziali nemici qui nel nostro territorio che potrebbero fare lo stesso tipo di lavoro. Allora, sono stati già identificati 2 parassitoidi, quindi parassitoidi del nemico, diciamo, e uno è il fratello del nemico naturale, quindi il nemico naturale, che è il Tesolcus japonicus, è sempre un Tesolcus ma non japonicus, ed è presente qui in Ticino, e sono già state trovate delle uova parassitate. Il problema è che non parassitizza la totalità delle uova, e quindi c'è l'aiuto di un secondo imenottero, quindi un'altra vespina, che potrebbe parassitare il resto delle uova. Adesso tutto è da sapere se è possibile fare che ci sia questa sinergia, e saranno gli studi che verranno fatti dalla Cavi Bioscience di Delémont nel 2018.
E adesso continuiamo con la musica di Ed Sheeran, Perfect. Mi sono distratto.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this
than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Adesso continuiamo con la nostra intervista dopo questa bellissima canzone. Perché bisogna eliminare con acqua e sapone la cimice?
Bisogna eliminarla per essere sicura che, è brutto da dire comunque, che la si elimini effettivamente, perché se si dovesse utilizzare solo l'acqua c'è il rischio che poi riprenda il volo, mentre che col sapone si va a sciogliere quello che ha sulle ali, è una polverina, si scioglie e quindi non potrà più prendere il volo. Importante mettere 2-3 gocce di sapone nell'acqua.
Poi questa acqua saponata con dentro le cimici va versata nello
scarico.
Sì,
nello scarico del gabinetto.
Esatto. In quali casi bisogna chiamare disinfestatori?
Il disinfestatore è tutto quello che non siamo noi, nel senso noi siamo tutto quello che è verde esterno alla casa. Il disinfestatore è quello che interviene all'interno della casa, per cui tutte le invasioni che abbiamo adesso attualmente, che le cimici cercano riparo nelle nostre case, nei magazzini, qui è il disinfestatore. Quindi noi abbiamo sempre consigliato di chiamare il disinfestatore quando ci sono proprio tante cimici, per tante intendo dalle 10 per giorno fino alle 50-100 per giorno, o quando comincia veramente a dar fastidio, perché poi dopo la soglia è molto personale, c'è gente che magari con 2-3 cimici impazziscono e altre che ne hanno 100 e dicono ma sì, c'è qualcosa. Ma...
Ecco, partiamo ancora con un po' di musica con DJ Axwell, More Than You.
Buongiorno a tutti, siamo la prima MPA del Centro Professionale Commerciale e il 20 ottobre dalle 14 alle 16 parleremo di specie invasive del Ticino. Potete connettervi su www.powerup.ch. Ciao a tutti!
Continuiamo con l'intervista. A quanto ammonta la perdita di guadagno a causa della cimice per gli agricoltori?
Ma attualmente è molto difficile rispondere a questa domanda perché abbiamo registrato danni ingentissimi sulla frutta, ma frutticoltori ticinesi professionisti purtroppo, o anche in questo caso per fortuna, non ce ne sono tantissimi, quindi loro hanno avuto gravissime perdite, però diciamo che l'introito che viene dall'agricoltura per il Ticino non si basa sicuramente sulla frutticoltura. Altro problema è se questa cimice arriverà, come è già successo quest'anno, a fare danni in Svizzera interna, nei frutteti, che lì le estensioni sono grandissime, allora in questo caso la perdita sarà molto molto grande.
Un dubbio che ci è venuto, la popolazione asiatica ha il nostro stesso problema?
No, perché appunto lì hanno il nemico naturale, quindi lì c'è stata un'evoluzione naturale e quindi tutto in equilibrio, uno controlla quell'altro, quindi tutto va bene. Qui, essendo arrivata nuova, non ha nemici naturali, per cui le sue popolazioni possono esplodere senza controllo. Quello che stiamo cercando di fare è di riequilibrare questa bilancia, che ormai si è spostata tutta a favore della cimice asiatica, ma sarà un lavoro lungo.
Buona fortuna.
Grazie.
Ascolteremo adesso il momento di Zayn e Sia, Dusk Till Dawn.
Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
Light it up, oh moon, let's make love tonight. Make it up, fall in love
like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a way that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
'Cause I wanna touch you, baby.
Siamo di nuovo in diretta da Radio Bus con la biologa Cristina Marazzi e continuiamo con l'intervista sulla cimice asiatica. Abbiamo notato che in una scuola del Bellinzonese c'è una forte concentrazione della cimice asiatica. In base a cosa si concentrano di più in un posto piuttosto che in un altro?
Allora, dipende molto da tutto quello che è intorno, cioè bisogna sempre inserire il posto invaso nella località, quindi tutto quello che c'è intorno, se c'è bosco, per esempio, che tipo di bosco, normalmente amano tantissimo i noccioli, anche l'ailanto, tra l'altro, che è un'altra invasiva, ma comunque ci sono delle specie che preferisce rispetto ad altre. E poi se l'edificio, per esempio, in una posizione un po' più rialzata della pianura, anche quello può essere molto molto attraente. E poi il colore dell'edificio, normalmente gli edifici bianchi attirano di più che non quelli scuri. E la facciata più solatia è quella dove registra più presenza di questa cimice. Quindi bisogna proprio, quando ci sono delle invasioni, ci rechiamo sul posto e vediamo da dove arrivano i problemi. Può arrivare dal bosco, dalla posizione, dal tipo di insoleggiamento, eccetera eccetera.
Infatti questa cimice che ha molto disagio soprattutto nei ragazzi, quando la si vede, cioè, fa un po'...
crea, come dici tu, disagio, proprio perché non ce n'è una o due, ma ce ne sono, possono arrivare a 50, 100, per cui alla fine spesso si è davanti a un insetto che oltretutto puzza anche, si è un po' a disagio, come dici, sì.
La ringraziamo tanto per il suo intervento, perché è stato molto interessante appunto capire di queste problematiche, perché per me, per esempio, io non sapevo che c'era il problema di tante cimici in casa, e quindi è stato interessante, quindi la ringraziamo per la disponibilità.
Beh, sei fortunata, se non sapevi che c'era problema vuol dire che casa tua non fa parte delle regioni invase, per cui io ringrazio voi di avermi invitato, di avermi dato questa possibilità di spiegarvi, e resto comunque a vostra disposizione se avete delle domande.
Grazie mille. E andiamo avanti con la canzone Insects di XX.
Ciao a tutti, siamo la prima MPA. Attualmente siamo presso il centro professionale commerciale di Locarno.
E il 20 ottobre dalle 14 alle 16 parleremo delle specie invasive del Ticino. Ci potete trovare sul sito www.powerup.ch.
Vi aspettiamo in tanti ad ascoltarci. Stay tuned.
Buongiorno a tutti, sono Sabrina,
Gaia,
Cora
e oggi vi parleremo delle zanzare tigri, che è una specie invasiva molto diffusa qua da noi. Infatti il 99% della popolazione è stata appunto almeno una volta. Per parlare di questo argomento abbiamo il piacere di avere qui con noi una delle ricercatrici del gruppo Zanzare Tigri, la signora Eleonora Faccio. Lei lavora presso il laboratorio di microbiologia applicata che fa parte del Dipartimento della Sanità e della Socialità.
Buongiorno.
Bene, allora possiamo iniziare con l'intervista. Come prima domanda, potrebbe spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si occupa il suo gruppo di ricerca?
Allora, io appartengo al laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI e ci occupiamo delle zanzare, tutti gli aspetti che riguardano le zanzare, cioè la sorveglianza, la lotta, l'analisi per il rischio sanitario, e collaboriamo con tutti gli enti cantonali e federali che poi hanno bisogno.
Ok, perfetto. Dunque, da dove è originaria la zanzara tigre?
La zanzara tigre è originaria del sud-est asiatico, viveva prima nei boschi tropicali e dopo è entrata in contatto con gli ambiti urbani e da lì poi si è espansa in tutto il mondo, è una zanzara globale.
Ok, e quando e dove è stato rilevato il primo caso qua da noi in Ticino?
Allora, noi abbiamo iniziato un sistema di sorveglianza già nel 2000 e l'ho trovata per la prima volta nel 2003 nella stazione di sosta sull'autostrada di Coldrireo Est e all'aeroporto militare di Magadino.
Ok. È vera l'affermazione che è stata importata in modo passivo?
Sì, perché la zanzara tigre di suo non è che voli molto, si sposta qualche centinaio di metri al massimo o anche pochi metri in funzione delle necessità. Sotto in altre forme, cioè la forma di uovo, che la zanzara può deporre delle uova che resistono anche al secco e predilige i copertoni usati che vengono stoccati di solito all'aperto. Esiste un commercio mondiale di questi copertoni, quindi dal sud-est asiatico è arrivata negli Stati Uniti, questo lo sappiamo, e da lì è arrivata in Europa col trasporto dei copertoni. In Ticino invece stimiamo che sia arrivata col traffico, cioè c'è un grosso traffico di vetture che attraversa il Canton Ticino. In Italia era già presente da almeno 10 anni prima che arrivasse da noi e quindi entrando passivamente nelle auto è arrivata anche qui da noi.
Sì, ok. Allora facciamo una breve pausa di 2 minutini e vi lasciamo ascoltare il primo brano di Oasis, Wonderwall.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
Bene, rieccoci e continuiamo con l'intervista. Allora, in quale misura il cambiamento climatico ha a che fare con la riproduzione della zanzara tigre?
Allora, temperature più alte durante il periodo estivo favoriscono, soprattutto le estati tropicali che abbiamo avuto negli ultimi anni, favoriscono la riproduzione della zanzara, cioè permettono di fare più cicli riproduttivi e quindi ci abbiamo più zanzare.
Ok, quindi più caldo, più zanzare.
Sì, diciamo sotto i 35 gradi, tra i 27 e i 35 per lei è il massimo.
Ok, di che cosa si nutre e come si riproduce la zanzara?
Allora, la zanzara di per sé stesso si nutre di sostanze zuccherine che trova nella frutta, infatti troviamo spesso zanzare tigre negli orti perché sono lì che si nutrono, insomma. Il sangue, il pasto di sangue viene fatto solo dalla femmina che ha bisogno di proteine per completare lo sviluppo delle uova, cioè quindi una volta che la femmina è incinta e feconda ha delle uova per poterle deporre prima di operare un pasto di sangue.
Ok, quindi in sé la zanzara punge solamente per riprodursi.
Sì, quindi sappiamo che se una zanzara ci punge va a produrre delle bambine, delle zanzare che da lì a poco ci pungeranno quando diventeranno grandi, insomma.
Secondo lei è giusta la diceria che chi ha il sangue dolce è più propenso ad essere punto?
Sono dicerie, ci sono effettivamente persone che vengono più punte di più rispetto ad altre persone. È un insieme di odori cutanei che emettono alcune persone, non c'entra con la dolcezza del sangue, è un insieme di odori.
Ok, quindi abbiamo svelato questo mistero. Bene, quali sono i principali virus che trasporta e se sono pericolosi per l'uomo?
Allora, la zanzara tigre è famosa non solo perché disturba parecchio, ma perché è praticamente competente, cioè può trasportare quasi tutte le malattie legate alle zanzare tranne la malaria. Le più famose sono la dengue, la chikungunya e lo zika. Le altre specie di zanzare invece di solito possono portare una o due malattie, la zanzara tigre è competente per almeno 27 virus differenti.
Ok, e questi virus, quanto rimangono all'interno della zanzara?
Il ciclo di vita, la durata di vita della zanzara è un mesetto, poi non ci sono più.
Ok, e c'è un trapasso per le uova quando la zanzara...
Alcuni virus, dipende anche dal tasso di virus che viene prodotto, alcuni ceppi di dengue possono essere trasmessi anche alla progenie, cioè alle uova, e quindi si avrà più virus in giro. Però volevo specificare che questi virus, se non ci sono in giro, la zanzara punge e basta, cioè la zanzara è un mero trasportatore di malattie, non è lei che produce malattie, quindi qui in Ticino non abbiamo un rischio attuale di contrarre alcuna malattia legata alla zanzara tigre.
Ok, allora rifacciamo un'altra breve pausa con il brano di Steve Aoki, Just Hold On.
So you could see things no one can see. Feels like you're standing on the edge, looking at the stars, wishing you were them. What do you do when a chapter ends? Do you close the book and never read it again? Where do you go when the story's done? You can be who you were, who you'll become.
Sì, eccoci ancora qua. Siamo qua in diretta con la nostra invitata Eleonora Flacio e continuiamo la nostra intervista. Come si rivela la zanzara tigre?
Allora, noi in Ticino abbiamo un sistema di sorveglianza con delle trappole specifiche per la zanzara tigre, sono molto semplici, sono barattoli di plastica con dell'acqua del rubinetto e un legnetto per favorire la deposizione, e poi vengono raccolti questi campioni, questi legnetti, ogni 2 settimane in laboratorio vengono analizzati per la presenza di uova. Quindi non è che catturiamo le zanzare in modo estensivo, ma riveliamo direttamente la presenza di questa zanzara. Poi abbiamo anche delle trappole per catturare gli adulti, che usiamo però in modo più saltuario perché sono un po' più complicate da usare.
Sì, quindi principalmente si rilevano le uova delle zanzare.
Sì, e abbiamo anche l'aiuto di 80 di comuni nel Canton Ticino che partecipano sia alle attività di sorveglianza, cioè di cattura delle zanzare, che di controllo, quindi effettuano dei trattamenti. Non siamo solo noi a lavorare, lavorano molto anche loro.
Ok, secondo lei la campagna di prevenzione rivolta alla popolazione è sufficiente?
Io spero che qualche effetto l'abbia avuto, cioè penso che in Ticino tutti hanno sentito parlare di zanzara tigre. Ovviamente la campagna di informazione è sicuramente migliorabile.
Sì, ok. Quali aspetti negativi ha avuto la zanzara tigre sull'ambiente?
Ma la zanzara tigre di per sé stessa non è che causa grandi danni, magari sopprime un attimino le zanzare locali, che comunque dal vostro punto di vista danno fastidio anche quelle lì. Il problema è che la zanzara tigre è molto fastidiosa, impatta molto di più sui cittadini, e quindi i cittadini trattano in modo purtroppo spesso non coordinato con insetticidi non specifici, e quindi c'è un inquinamento ambientale dovuto alla presenza di zanzara tigre.
Bene, come ultima domanda, quali sono le possibili soluzioni per combatterla?
Le soluzioni per combatterla sono molto semplici, sono quelle che abbiamo messo sul sito specifico che abbiamo, la SUPSI. Praticamente bisogna impedirle, non bisogna darle l'acqua. Se la zanzara non ha l'acqua non può riprodursi, perché parte del suo ciclo di vita avviene nell'acqua. E quindi evitando di avere l'acqua stagnante per più di una settimana durante il periodo estivo non si ha zanzara tigre. Quindi bisogna rimuovere tutti i sottovasi, e quello che non si può rimuovere va trattato con questi insetticidi biologici specifici che si trovano nei grossi supermercati.
Ok, allora vi lasciamo la nostra ultima canzone di Illenio, Beautiful Creatures.
Ecco, bene, la ringraziamo per essere stata qua con noi, per aver risposto alle nostre domande e per aver contribuito a rendere questa giornata interessante. Le auguriamo un buon rientro e vi lasciamo con questo prossimo gruppo.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ciao a tutti, siamo la prima MPA.
Attualmente siamo presso il Centro Professionale Commerciale di Locarno
E il 20 ottobre dalle 14 alle 16 parleremo delle specie invasive del Ticino.
Ci potete trovare sul sito www.powerup.ch.
Vi aspettiamo in tanti ad ascoltarci. Stay tuned.
Siamo una classe della maturità commerciale e il 20 ottobre dalle 14 alle 16 saremo alla CC di Locarno per parlare di specie invasive del Ticino. Potete ascoltarci su www.powerup.ch e... cosa che devo dire? Connettetevi.
Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per presentare la tematica delle specie invasive di laghi e fiumi del Canton Ticino. Più precisamente affronteremo la tematica del pesce siluro che ha toccato anche i nostri laghi. Io sono Velat Guglu, insieme a Matteo Petrosino.
Buongiorno.
E a Marta Unes.
Buongiorno.
Siamo membri della classe di maturità del Centro Professionale Commerciale di Locarno. Ora lanciamo la canzone di Eminem, We Made You.
Jessica Simpson, sing the chorus.
When you walk through the door, it was clear to me. You're the one they adore, who they came to see. You're the rock star. Everybody wants you. Who can really blame you? We're the ones who made you.
Back by popular demand. Now pop a little Zantac. Fantastic if you can. You're ready to tackle any task that is at hand. It's a fantastic, it's a grand. Well, look at all the massive masses in the stands. Shady man, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stomped him just cause he asked to put his hands on a massive Julius Maximus again. Squeeze it and pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can, don't ask me this again. He does not mean the lesbian offend. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a two, you're practically a ten. I know you want me, girl, in fact, I see a grin. Now come in, girl.
Telling me 10 minutes? Well, I can be as gentle and as smooth as a gentleman. Give me my Ventolin inhaler and 2 Xenadrin, and I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Nail her, baby, say hello to my little friend. Break, forget cave, and let's cut out the middleman. Forget him or you're gonna end up in the hospital again. And this time it won't be for the Ritalin binge. Forget the other men, girl, pay the middle attention. A little did I mention that Jennifer's in love with me, John Mayer, so sit on the bench. Man, I swear them other guys, you give them an inch. They take a mile, they got style, but it isn't slim.
Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi il signor Tiziano Putelli del Dipartimento del Territorio, della Divisione dell'Ambiente e dell'Ufficio della Caccia e della Pesca.
Ciao ragazzi e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno. Allora, ora possiamo cominciare con le nostre domande. Come prima cosa, signor Putelli, ci può dire qualcosa di più sul suo lavoro? In cosa consiste?
Allora, brevemente, io di formazione sono ingegnere civile e mi occupo da 17 anni per l'Ufficio Caccia e Pesca della protezione e del recupero degli spazi vitali per la fauna. E sono essenzialmente specializzato in ecosistemi acquatici, mi occupo di lotta agli inquinamenti, e di attività di acquicoltura e altre azioni soprattutto legate alla pesca.
Quindi le piace il suo lavoro, l'ha scelto perché...
Beh, sì, perché poi da piccolino avevo la passione della pesca, poi alla fine il settore pesca è diventato poi anche il mio ambito professionale, quindi sì, sono contento.
Ok, ci puoi presentare brevemente il pesce siluro?
Certo, allora, il pesce siluro è, diciamo, quasi un mostro delle nostre acque, è uno dei pesci più grossi delle acque dolci, arriva fino a 3 metri direi di lunghezza, il record è pensate 5 metri per 300 kg, per capire di che pesce stiamo parlando. da vedere è un pesce un po' particolare rispetto ai pesci comuni che conosciamo, assomiglia molto al pesce gatto, che è quello che conosciamo quasi tutti, solo che è di taglia molto molto più grossa rispetto al gatto, ha degli occhi molto piccoli e dei barbigli davanti alla bocca, e questo ci fa capire un po' com'è il suo comportamento. Dopo magari nell'ambito dell'intervista capiremo un po' queste particolarità, però già l'occhio piccolo ci fa capire che non è un pesce che utilizza molto la vista, e questi barbigli sono degli organi sensoriali che si aggiungono alla livrea sensibile che hanno lungo il corpo per percepire l'ambiente circostante, le prede e quant'altro. È un pesce che non è originario delle nostre acque, anche se oggi lo troviamo, ed è una specie di origine dell'Asia e dell'est dell'Europa.
Bene, ora ci fermiamo un attimo e introduciamo la prossima canzone, che è dedicata al cantautore Chester, che è stato il frontman di Linkin Park, il quale ci ha lasciati poco tempo fa. La canzone è In The End.
It starts with one.
I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know. I wasted it all just to watch you. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
I put my trust in you. Pushed as far as I can.
Allora, siamo di nuovo in diretta dal Radio Bus nel cortile del CPC di Locarno. Stiamo chiacchierando con il signor Tiziano Putelli riguardo al pesce siluro. Ci può dire perché questo pesce è un problema? Cosa comporta la sua presenza nel nostro lago?
Sì. Allora, come dicevo in entrata, il pesce siluro non è originario delle nostre acque, quindi già di principio, essendo una specie alloctona, quindi non originaria del nostro comprensorio, è già un problema di partenza. Le specie poi introdotte negli ambienti non propri rischiano di andare in competizione con le specie presenti, quindi è un problema a livello di biodiversità. Possono essere anche portatrici di malattie, portatrici sani, che possono poi trasmettere alle specie autoctone. Non da ultimo possono riprodursi con le specie locali dando origine a degli ibridi. Poi in questo caso qui il siluro non è proprio uno degli ultimi pesci arrivati, come vi dicevo all'inizio, essendo un pesce così grosso, chiunque di voi che ha già buttato un po' l'occhio nelle nostre acque si rende conto che un pesce oltre il metro è già un'eccezione. Ecco, qui stiamo parlando di pesci che arrivano a 2 o 3 metri. È chiaro che questo pesce rischia, soprattutto se riesce a sviluppare delle popolazioni abbondanti, di andare in forte contrasto con i nostri grossi predatori, in quanto, se guardiamo la piramide alimentare, il siluro occupa chiaramente la posizione al vertice. E questo, se poi va in conflitto con le specie predatrici presenti, può creare poi dei problemi, soprattutto le aree di biodiversità, ma anche per la pesca.
Ci può dire da quanto tempo si ha conoscenza di questo problema?
Allora, la storia, bisogna andare indietro un po' di qualche decina d'anni. Allora, i due aspetti che hanno portato il siluro nelle nostre acque, soprattutto nelle acque del nord Italia, perché è da lì che è arrivato nelle nostre acque, inizialmente negli anni 70-80, le amministrazioni italiane svolgono, ma anche non solo loro, devo dire anche a livello europeo, forse mondiale, svolgevano delle emissioni di pesce, in questo caso era del pesce bianco, dei ciprinidi, e questi qui venivano importati dall'est, dal nord delle Alpi. E le emissioni di pesci venivano fatte, non dico con leggerezza, ma non c'era una grossa sensibilità, adesso mi verrebbe quasi da dire basta che era vivo e lo mettiamo dentro. Però va detto che quando soprattutto i pesci sono piccolini e sul grosso numero è difficile trovare dentro degli intrusi, e verosimilmente con queste emissioni degli anni 60-70 si è iniziato a introdurre il siluro nelle acque libere. Poi il siluro, essendo così grosso, è molto interessante per l'esercizio della pesca, è un pesce molto sportivo e crea un certo interesse appunto per questa attività. E ci sono dei laghetti, delle cave di pesca sportiva negli anni 70-80, nelle quali sono stati introdotti proprio dei siluri per il divertimento della pesca. Però questi sono in parte scappati durante gli eventi di piena. Sapete che a volte i fiumi, in occasione di piene importanti, possono tracimare e escono dagli argini, ed è quello il momento dove il siluro ha avuto anche la possibilità di uscire da quello spazio circoscritto che era il laghetto, e da qui poi ha cominciato a colonizzare le acque libere. Poi soprattutto nel Verbano, del quale è comparso circa 10-15 anni fa, è arrivato dalla parte del Ticino, parte italiana, e anche dal lago di Varese è sceso. E oggi appunto pian piano negli ultimi anni abbiamo visto che arriva verso la parte più alta, verso Locarno, e lo troviamo soprattutto anche nel pescato professionale. Se prima, una decina d'anni fa, era una cattura occasionale, oggi è quasi, non dico la normalità, ma non fa più scalpore. Cosa invece diversa per il ceresio.
Quali misure ha concretizzato il cantone per fermare questo fenomeno? Per esempio incentivi per i pescatori?
Sì, questa domanda è interessante. Chiunque ha la possibilità o guarda il lago si rende subito conto che abbiamo a che fare con ecosistemi molto grandi, e quindi bisogna essere realisti. Quando soprattutto un pesce riesce a colonizzare degli ecosistemi come un lago, è quasi impossibile fare o intraprendere delle azioni mirate per poterlo debellare. Da una decina d'anni, forse meno, il Dipartimento del Territorio e la Regione Lombardia si sono chinati su questa problematica, in quanto con la deframmentazione dei corsi d'acqua, quindi la possibilità di movimento dei pesci lungo i fiumi, si è data la possibilità di spostarsi sia alle specie autoctone ma anche a quelle invasive. Da qui appunto si è condivisa la strategia, da un lato di contrastare le specie indesiderate laddove erano presenti, ben coscienti che non possono essere debellate, però è stato condiviso il principio di fare il possibile affinché queste specie non arrivino laddove oggi non sono presenti. Per quello che nella domanda precedente mi riferivo al ceresio, perché il ceresio se lo guardiamo nel reticolo allargato, partendo dal mare, un po' Ticino, parte italiana, e poi lago Verbano, abbiamo la Tresa che arriva su al Ceresio. Altrimenti il Ceresio non è collegato con altri ecosistemi, altri laghi. Quindi oggi il Ceresio è un ecosistema ritenuto ancora quasi libero dal siluro, anche se dal mese di agosto di quest'anno abbiamo cominciato ad avere le prime osservazioni, le prime catture. Adesso stiamo cercando di capire un po' di che problema ci stiamo occupando.
Grazie mille. Allora, ora andremo ad ascoltare la canzone dei Coldplay. Eccoci qua di nuovo in diretta. Fuori onda ci chiedevamo, ma se si può mangiare questo pesce?
Beh, io personalmente non lo mangerei mai, dato che si tratta di un pesce opportunista, ma non so, ci può dire di più signor Putelli lei?
Sì, volentieri. Allora, il pesce silur sicuramente si può mangiare, è un pesce commestibile, tra l'altro è un pesce privo di particolari lische, ha poche lische grosse, quindi potrebbe essere anche inserito in una dieta di un bambino, per dire. È chiaro che è un pesce, si ritorna sempre a quanto detto all'inizio, è un pesce non delle nostre acque, non è conosciuto, quindi non fa parte della nostra cultura, non troveremo mai in un grotto, nel nostro ristorante, il siluro alla griglia o siluro in carpione. È chiaro che il, come detto, è sicuramente un pesce commestibile, e chiaro nell'ottica di convivere con una realtà, perché come dicevo ormai nel Verbano è presente, ormai bisogna conviverci, sarebbe opportuno anche creare un, cioè sfruttare questa convivenza e inserirlo nella nostra alimentazione, perché no? Io so che nei paesi dell'est il pesce siluro è comunque un pesce riconosciuto dalle acque, dalle carni pregiate.
Ok, grazie. Siamo a conoscenza che questo pesce proviene dall'Europa dell'Est e dall'Asia. Ci può spiegare come ha potuto invadere il nostro cantone?
Come dicevo inizialmente, appunto, è stato introdotto nella parte del nord Italia e poi, una volta che è stato, o si è trovato nelle acque libere, per istinto rimonte, è arrivato nella parte bassa del Verbano e oggi ce lo troviamo presente. E fortunatamente il ceresio sembra non essere troppo intaccato, anche se ne abbiamo trovati alcuni esemplari. Oggi cerchiamo di controllarlo attraverso i passaggi per pesci che sono stati costruiti sulla Tresa, su uno sbarramento idroelettrico e sulle paratie che regolano il livello del lago del Ceresio, sperando di contrastarlo e tenere, diciamo, il Ceresio, direi, una piccola isola felice.
Economicamente, quanti e quali danni crea questo pesce siluro?
Va riconosciuto, oggi non abbiamo dei danni economici, però la domanda è pertinente, anche se però dobbiamo fare un ragionamento sul medio-lungo, soprattutto a lungo termine. Qualora il siluro dovesse sviluppare popolazioni abbondanti, ecco che potrebbe andare in forte competizione, come dicevo, con i vertici della nostra piramide alimentare, in particolare penso al pesce persico, molto interessante, anche molto ambito per la cucina, o il lucio, e questo, se da un lato anche a livello, diciamo, di biodiversità avrebbe una ripercussione, anche a livello economico avrebbe dei danni per il pescato o la pesca professionale dilettantistica.
Ok, quindi può creare danni anche sul lato turistico?
Sul lato turistico c'è un aspetto, perché il pesce siluro si riproduce durante i mesi estivi e depone le uova nelle zone di basso fondale. Allora, fughiamo subito la discussione, chiariamo subito, non è un pesce che attacca volontariamente l'uomo, quindi si può andare tranquillamente ancora a fare il bagno. Però se consideriamo le zone di basso fondale dove depone le uova e il comportamento di protezione del maschio sui nidi, sulle zone di uova, a difendere la propria riproduzione, ecco che può capitare che qualcuno si può vedere o può essere avvicinato da un siluro con un comportamento un po' aggressivo, ma con lo scopo di allontanarlo dall'area riproduttiva. È chiaro che vedersi avvicinati da un pesce di 20-30 cm è un discorso, avvicinati da un pesce di 2-3 metri è un altro.
Ora andremo ad ascoltare la canzone dei Linkin Park, Numb. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.
I can't. immagino.
Eccoci di nuovo in diretta con Radio Power Up. Abbiamo concluso la nostra intervista e ringraziamo nuovamente il signor Putelli per essere stato qui con noi e ringraziamo anche Fulvia e Mariel per l'organizzazione di questa bellissima attività.
Prima di lasciarci, il signor Putelli vuole magari mandarci lei una canzone?
Volentieri, visto che abbiamo toccato il tema dei pesci e della pesca, io proporrei, se funziona, Il pescatore di De André.
Ringraziamo allora e proseguiamo.
Grazie,
grazie
a voi.
Grazie.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Bene. Allora, come ultima tematica, noi parleremo del poligono del Giappone. Siamo Davide,
Giada e Sara.
E nei prossimi 20 minuti, appunto, sosterremo una discussione su questo argomento. Per chi fosse nuovo all'argomento, il poligono del Giappone è una specie invasiva che negli ultimi anni si è espansa in tutto il cantone, causando danni alla flora e alla fauna autoctone. Di recente si è iniziato ad estirpare e rimuovere queste piante. Siamo qua con Mauro Togni, coordinatore del gruppo di lavoro Neobiota, che si occupa anche del poligono del Giappone.
Come mai questa pianta è considerata una specie invasiva?
Sì, ecco, ci tengo a sottolineare che è considerata invasiva, ma è anche alloctona o esotica. Ci sono piante invasive anche nostre, come la felce. Questa invece viene da altrove. È considerata invasiva proprio perché si comporta in maniera invasiva, cioè dove arriva, soppianta le altre specie, riempie tutto l'ecosistema solo con piante di poligono nel Giappone. E in Ticino la troviamo in molte parti, soprattutto lungo i corsi d'acqua, ma non solamente, e appunto ha colonizzato molti ambienti che togliendo biodiversità sia vegetale che animale.
Okay. E quali danni può causare? Come si possono quantificare i costi?
I danni appunto sono principalmente di biodiversità, nel senso che quando si instaura poi non c'è più nessun'altra specie che riesce a instaurarsi, né animale né vegetale. Ma anche costi relativi alla gestione delle, per esempio, dei corsi d'acqua e delle strade, perché cresce molto più in fretta, ha una grossa biomassa e quindi quelli tagli che si facevano una volta, una o due volte all'anno per tenere liberi i corsi d'acqua, rispettivamente le strade, non bastano più, bisogna farne di più, farli più frequentemente, e questo naturalmente aumenta i costi di gestione.
Mm-hmm. Ok, allora adesso facciamo una pausa veloce, pausa canzone con End Credits di Eden.
Yeah. Is it hiding me?
No, I just remember being so much
burning holes in the nighttime. Open skies feel like barbed wire. White lights flying high like a ceasefire. Dropping flags on the shoreline. This is as far as I can feel right. Cause while you don't know can haunt you, and all we ever wanted was sunlight and honesty. Highlights to wanna repeat. Let's get away from here and live like the movies do. I won't mind when it's over. At least I didn't think for a while.
Don't drag it out. Living like that doesn't mean a thing.
So let's run, make a great escape, and I'll be waiting outside for the getaway. It doesn't matter who we are, we'll keep running through the dark. And all I ever need is another day. We can slow down, cause tomorrow is a mile away. And live like shooting stars, cause happy endings hardest to face.
Yeah.
Sunsets and power lines, making a break to the other side. Heading out to where the sunshine, 45 millimeter rolling like we lost time. Polaroids and outcasts, rather burn out young and grow fast. And we could be forever future bound, cause all I need is time and now, and I could leave the past behind me. And maybe I'll see a way for me to stay. And there's so much out there, so I'll live.
Ok, sulla nostra documentazione abbiamo trovato questa frase. Negli ultimi anni, a seguito dell'aumento della presenza del poligono, sono stati svolti diversi esperimenti per cercare un metodo efficace per combatterlo. Qual è il metodo, quindi, più efficace per farlo?
La domanda è un po' insidiosa, nel senso che dipende molto dalle disponibilità che si hanno, sia di risorse economiche che di persone, sia da dove ci si trova. Risorse economiche, perché il metodo in assoluto più efficace è quello di rimuovere completamente il terreno nel quale il poligono si trova. Bisogna però scavare fino a 3 metri di profondità, quindi il materiale diventa tanto e quindi anche l'impegno economico diventa tanto. Dipendenza anche di dove si trova, perché un altro metodo molto efficace è quello chimico, che però non si può applicare lungo i corsi d'acqua, nelle vicinanze dei corsi d'acqua. E siccome questa specie cresce soprattutto lungo i corsi d'acqua, è praticamente non proponibile come metodo nella maggior parte dei casi. Quindi l'efficacia dipende estremamente da dove ci si trova.
Ok, perfetto. Allora, adesso facciamo un'altra velocissima pausa canzone con No Vacancy dei One Republic. Siamo qua al Centro Professionale Commerciale di Locarno, siamo con Mauro Togni del Dipartimento del Territorio e stiamo parlando del poligono del Giappone. Allora, nella lotta contro questa pianta, lo Stato come contribuisce?
Sì, lo Stato, in questo caso il Cantone, ha istituito da ormai 3 anni 2 squadre di intervento, una capitanata da Caritas Ticino, l'altra dall'Associazione L'Orto di Muzzano, che utilizzando la forza lavoro, mi passerete la parola utilizzando, che non è proprio corretta, delle persone a beneficio dell'assistenza, ha aperto questo progetto di lotta alle neofite invasive, quindi non solo al poligono ma anche altre neofite, dando però anche la possibilità a queste persone di formarsi in questo ambito molto particolare. Il cantone contribuisce offrendo questo servizio nella percentuale generalmente tra il 40 e il 50% agli enti pubblici, in particolare comuni e enti patriziali che ne fanno richiesta e che si sono confrontati con questa tematica. Per dare 2 cifre, quest'anno le due squadre di intervento sono intervenute in circa 40 di focolai, accumulando qualcosa come 3.000 ore di lavoro in 240 giorni circa.
Ok, domanda finale, diciamo. Secondo lei sarà possibile dunque un giorno eliminarlo definitivamente questa pianta?
Ma potrei rispondere con un'altra domanda, ovvero secondo te è necessario eliminarla? In realtà, ecco, la domanda è molto complessa. Forse non sarà possibile, anzi quasi sicuramente non sarà possibile eliminarla dappertutto, perché le risorse necessarie non saranno mai disponibili, ma forse non è neanche necessario. Sicuramente bisognerà mettere molta energia nel cercare di eliminarla laddove effettivamente abbiamo dei beni da proteggere particolari, come possono essere dei biotopi, oppure laddove ci sta causando un aumento di costi nella gestione normale, come lungo le strade, lungo gli argini dei fiumi. In altri posti dove in realtà è presumibile che a un certo punto troverà un equilibrio anche con la flora autoctona, probabilmente non è nemmeno necessario andare a eliminarla.
Ok, bene, allora noi abbiamo finito le domande, vorrei ringraziare ancora Mauro Togni per essersi messo a disposizione per rispondere alla nostra piccola intervista, e niente, adesso c'è l'ultima canzone con The Sound dei 1975.
No, aspettate, aspettate.
Anche noi ringraziamo ancora Mauro Togni per la sua presenza.
Sì, grazie mille a voi per la bella iniziativa, per le domande molto interessanti. Peccato che c'è stato poco tempo, ma avremo, penso, modo di approfondire con voi in futuro, visto che sembrate molto interessate all'argomento.
Vuole per caso proporre una canzone da mandare in onda?
Sì, una canzone che mi riporta ai tempi del liceo, quindi di quando ero studente come voi, una canzone degli Iron Maiden che si intitola Hallowed Be Thy Name.
Bene, allora a nome della maturità di Locarno ringraziamo la Fondazione Pestalozzi con i responsabili del Radiobus, Fulvia Torricelli e Mariel Diaz, la Fondazione Education 21 che ci ha proposto di partecipare all'attività e il Consiglio di Direzione del CPC di Locarno, in particolare la direttrice Francesca Pace per averci dato questa opportunità. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.
Buongiorno a tutti, siamo la prima MPA del Centro Professionale Commerciale e il 20 ottobre dalle 14 alle 16 parleremo di specie invasive del Ticino. Potete connettervi su www.powerup.ch.
Ciao a tutti.
Come faresti una trasmissione radio sullo sviluppo sostenibile? Che nome gli daresti e che tema sceglieresti? Inviaci una breve email a info@powerup.ch, ripeto, info@powerup.ch, o un messaggio WhatsApp vocale di massimo un minuto allo 076 577 4152, ripeto, 076 577 4152. In palio due fantastiche radio DAB+. Education 21 è il centro di competenza nazionale per l'educazione allo sviluppo sostenibile. Education 21 sostiene dunque in tutta la Svizzera scuole, classi e insegnanti che si propongono di praticare l'educazione allo sviluppo sostenibile secondo i piani di studio della scuola dell'obbligo. Più informazioni su www.education21.ch.